Cominciamo da Roberto.
Grazie, signore.
Ha una bella testimonianza e poi anche ci racconta una battaglia che lui sta vivendo. Ciao cari fratelli e sorelle di Radio Blast. Mi chiamo Roberto, vivo in Germania. Ho 25 anni, sono sposato e ho due figli. Gesù l'ho ricevuto nel 2014 in un tempo molto buio della mia vita. Avevo toccato il fondo, credevo in Dio alla maniera cattolica ed ero pieno di peccati, peccati brutti che mi pento anche oggi di quello che facevo prima nella mia vita. Ero senza Cristo. Poi ho cercato la verità su internet, altre religioni, però tutto mi portava a Cristo. E poi ho trovato la vostra radio e allora tutto è cambiato. Sono diventato un'altra persona. È incredibile. Però non riesco ad evangelizzare nella mia famiglia e neanche la famiglia di mia moglie. Ho parlato di Gesù, però nessuno mi ascolta fin oggi. Quindi non ho portato un'anima a Cristo ed è deprimente. Però non mi arrendo, finché vivo ci proverò. Un abbraccio, che Dio vi benedica.
Amen.
Grazie Roberto. Grazie a Dio per il tuo cambiamento, il primo passo.
Amen. C'è Amen. Un'altra testimonianza simile?
C'è un messaggio da parte di Andrea,
sì,
che è un fratello che ha 19-20 anni.
Rispondiamo
ad entrambi,
tutti
sì.
Due insieme.
Andrea dice, ciao fratelli, grazie per leggere le mie mail ed essere disponibili per tutti. Ho una domanda che un po' mi preoccupa. Io vorrei tanto essere la sposa di Gesù e non un semplice cristiano per grazia. Voglio portare opere a Cristo per renderlo felice, orgoglioso e fiero. Non sono bravo a convertire le anime a Cristo e ad evangelizzare. Se non porto nemmeno un'anima salvata al Signore prima del rapimento o della mia morte, non sarò degno di essere la sua sposa? So che sono salvo grazie a Gesù, ma piuttosto che fare la fine delle vergine senza olio, preferirei sparire per sempre. Vorrei tanto una parola dal Signore. Grazie a voi fratelli per la collaborazione. Un bacio santo da parte mia e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Andrea.
Grazie Signore.
Dio vi benedica Andrea, Roberto e tutti altri che avete forse difficoltà nell'evangelizzare e volete sapere, se non riusciamo a portare nemmeno un'anima a Cristo in questa vita, significa che non siamo degni di essere sposa? Cosa dicono le scritture, Giuseppe?
Ecco, brava, cosa dicono le scritture? Perché, sai, non sai mai se la cosa che dici, la tua opinione, il tuo desiderio, oppure se è il Signore. È una maniera buonissima è basarsi sulla scrittura, va bene? E bisogna essere fanatici di questo.
Mm-hmm.
Spingere in questo. E perché anche usando le scritture si possono usare male, Che con la scrittura, uno la legge con la lente di ingrandimento pentecostalese, dei battisti, cattolici, testimoni di Geova, e le scritture sono quelle, però cambiano la lente di ingrandimento. È come un tribunale che i due avvocati con gli stessi fatti, le stesse realtà, le stesse leggi, sono tutto il contrario uno dall'altro. E questo è triste. E allora bisogna, cosa fare? Secondo me una cosa che aiuta molto è non basarsi solo su mezza scrittura storpiata, ma molte scritture, di maniera che anche un bambino può capirle. Allora questi fratelli si chiedono, non riesco a evangelizzare nella mia famiglia, è la famiglia di mia moglie, ho parlato di Gesù, mm-hmm, però nessuno mi ascolta, non ho portato anime a Cristo. È una cosa deprimente. Poi Andrea, oltre a questo era Roberto, Andrea dice più o meno lo stesso: se non porto un'anima salvata al Signore prima del rapimento o della mia morte, e aggiunge, non sarò degno di essere la sua sposa. Quindi sono domande legittime che i fratelli giovani nella fede, specialmente quelli che non hanno studiato la Bibbia, neanche il nostro corso biblico, sono domande che si fanno. Mi auguro
certo.
Questo fratello ha fatto il corso biblico.
Sì, sì,
ecco, fatelo, se l'avete fatto superficiale, rifatelo, fratelli, perché lì troverete un sacco di scritture, di risposte. Comunque, io ho pregato su queste domande, allora quello che mi sento di poter dire è questo. E andiamo a Luca 16, per favore, la prima scrittura. Quello che dico è questo: la fedeltà per essere parte della sposa, va bene, non si basa su questi calcoli. Quanti anime do la salvezza, quanta gente ho evangelizzato, non è così la storia. Perché i frutti, questi sono i frutti della fede, dell'amore per il Signore, va bene, i frutti non la radice è Gesù. La fedeltà, appunto come dice il Signore, ce l'hai Luca 16 verso 10?
Sì.
E poi andiamo a Luca 21, c'è un'altra scrittura.
Luca 16, 10. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi.
Bene, una scrittura che i nostri fratelli conoscono molto bene, l'hanno memorizzata, però applicata a queste domande, ecco che vediamo una luce, quale? È che, cioè, Dio non pensa come il mondo, va bene? E chi vuole risultati evidenti, cioè il mondo vuole risultati evidenti, quanti soldi, quanto mi dai, quanto guadagni, Dio non è così. Dio guarda, 1 Samuele 16,7 dice, Dio guarda al cuore, va bene, il cuore è più importante di questo. Maria più era nella volontà di Dio più di Marta,
sì.
Nonostante erano tutte e due preziosissime, sì, però sì, Maria sì. Era più nella volontà di Dio, Marta invece era nella carne, lavoro, è stata una parentesi, sono sicuro che Marta ha capito subito l'antifona e si è messa seduta a ascoltare Gesù, Marta era una grandissima donna di Dio, va bene, suo fratello Lazzaro è morto, era vescovo di Cipro, è morto a Cipro come martire, c'è ancora la tomba a Cipro di Lazzaro, sulla tomba c'è scritto a Lazzaro che morì due volte. Allora, cioè, il dare la salvezza ai perduti è il frutto, non è la radice, va bene? E uno può avere e offrire più risultati, però può farlo in superbia. Un altro, nonostante fa tutto quello che può, i suoi risultati potrebbero essere inferiori. Ma però potrebbe essere più ripieno di umiltà, di amore per i fratelli, per le pecore, di amore di pastoramento e più essere a cuore pieno, pur avendo meno frutti.
Quindi dicevi che per essere sposa non si basa su questi calcoli. Io ho portato più anima a Cristo di te, quindi io sicuramente sono la sposa, tu meno, perché non hai tante anime come io. Non si tratta di calcoli, ma si tratta di essere fedele in quello che puoi. E poi i calcoli lasciamoli nelle mani dello Spirito Santo, lui decide.
Sì, i calcoli, Gesù non parlò mai di calcoli. Infatti, il Vecchio Testamento era proibito per i re di contare il numero dei cittadini di Israele. Noi non sappiamo quanti fratelli abbiamo nel mondo, non lo sapremo mai. Mm-hmm. Ogni giorno fratelli nuovi si sintonizzano,
sì.
Mai lo sapremo. Va bene? E quello che conta è il cuore.
Ma importante è, se io voglio essere sposa, di fare tutto quello che posso, essere fedele nel minimo, evangelizzare, e se nessuno si converte non è colpa mia. Io ho provato di evangelizzare,
brava.
Ho fatto il mio meglio.
Brava.
Ma se neanche provo di evangelizzare perché dico, ormai sono salva, non devo evangelizzare, vado nel cielo, allora no, non sarò sposa perché non ho la voglia di evangelizzare.
Certamente.
Questa è la differenza.
Certamente, certo, è proprio così. È come ci sono questi predicatori americani che vanno in Africa, pubblicizzano le radio, tutto. Ci sarà allo stadio nazionale della capitale, arriva il grande guaritore dall'America. Dio lo benedica, niente contro questo. Però allora arrivano tutti i cristiani. Tutte le chiese chiudono i battenti e tutti allo stadio. E ci sono 100.000 persone. Alla fine questo predica, fa un po' di guarigioni miracolose, Dio lo benedica, va bene? Poi dice, alzare la mano che vuole ricevere Gesù, eccetera, dice, oh ecco, fanno 4 foto, torno in America e dico una predica, si sono convertiti 90.000 africani. Sono tutti gente di chiesa che alzano le mani. Cioè non è che si... E questo c'è un sacco di frutti, non sto criticando i Benny Hinn, eccetera, non li critico. Va benissimo anche alzare la mano, e c'è gente che magari veramente si è salvata alzando la mano, ma non hai convertito 90.000 africani perché sono tutte delle chiese locali. Quindi ecco che questo c'è un sacco di frutti, un sacco di numeri, e va in televisione America, ecco le foto, guarda qui gente che piange, d'accordo. Però è più fumo che arrosto, perché dopo che è partito quella zona africana è rimasta povera come prima e più povera di prima, non solo materialmente ma anche spiritualmente, non cambia niente. Va bene, invece i frutti sono quelli di Gesù, gli apostoli, cioè noi dobbiamo essere apostoli, non solo discepoli. Che l'apostolo è un altro, volete essere discepoli? C'è un altro gradino, se fate il corso biblico ve lo insegna, è apostoli. Apostolo che è uno mandato con un messaggio, si dice, cioè apostolo è quello che va e fonda chiesa. La chiesa non è un stupido edificio fatto di pietre con milioni di dollari, no, quello è stupido. La chiesa come quella di Gesù, persone vive, congregazione vive, che si riuniscono sotto un albero, sotto un ponte, sotto il sole, sotto la nebbia, in una casa qualsiasi, quella è una chiesa. La chiesa non è le pietre morte, ma sono le persone vive. Questi sono i frutti che rimangono. Okay, torniamo al punto. Andiamo a Luca 21. Dunque, stiamo parlando, siamo sul soggetto e sul tema che uno può dare di più ed essere benedetto di meno e l'altro può avere meno frutti ed essere benedetto di più. Va bene, Matteo 20 cosa dice? 20 dice, quale dei due fece la volontà del padre? Quello che disse sì vado, quello che e non andò, quello che disse non vado e poi andò.
Quello che obbedisce.
E quello che obbedisce. E non è quello che porta sempre più frutti, non è, ma è quello che invece... c'ha il cuore pieno e magari i frutti sono inferiori. Luca
per esempio,
21, 1
sorry,
a 4.
Sorry, per esempio l'esempio di Geremia. Lui ha obbedito il Signore, però non ha portato tanti frutti, non tanta gente si è convertita.
Ha predicato 30-40 anni Geremia, secondo i parametri delle religioni di oggi che hanno 40.000 persone a battere le mani a un predicatore che magari ha guarito uno, Dio lo benedica, a continuare a guarire, però attenzione che più fumo che arrosto però lì. Quindi Geremia invece in 30-40 anni solo Barucco, solo un convertito ha fatto.
Sembra un fallito.
Un fallito.
Invece ha obbedito a Dio in tutto.
Capito? Oggi questi predicatori che vanno in Pakistan, vanno in India, vanno in Africa, non dico andate, ma rimanete anche. A me quando sono andato in Romania, la polizia mi ha questionato, la polizia già con la mentalità comunista, diceva, cioè mi facevano seguire, ci facevano delle foto, avevamo dei fratelli americani con noi, sono stato 17 anni in quelle zone, più 3 anni in Polonia, e la polizia non poteva credere che io ero lì per anni, dice ma accettano, c'era uno che poi ci ha raccontato, un giovane che faceva parte della polizia, ci ha detto, quello che non riescono a concepire è che vengono i predicatori americani qui, predicano, stanno 3-4 giorni, un weekend, una settimana e se ne vanno. Ma voi siete anni che siete qua, quindi loro pensano che siete spie. E invece poi hanno scoperto che, contrariamente all'apparenza, eravamo missionari. Perché questi vanno, fanno 4 foto, alzate le mani chi ama Gesù, tutti pronti, tutti gridare alleluia, pronto, video, foto, ecco abbiamo salvato l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria. Capito? Cioè andare così, uno vai lì e rimani. Se andate in India sono rimasto anni, in Sud America anni, in Romania anni, in Polonia 3 anni. Cioè così mi piace fare missionario, non andare lì e tutti battono le mani, gridano alleluia e poi te ne vai al ristorante 5 stelle a mangiare la Fiorentina. Mm-hmm. Niente di male, Fiorentina potete fermarla anche me. Non ce l'ho contro la Fiorentina, che sono tantissimi anni che non ho visto una. Va bene, Angela, non è che c'è qualche Fiorentina che ti avanza? Allora, oh Signore Gesù, allora, poi questi fratelli si sentono in colpa, condannati, oh io non ho i frutti di quell'altro. Luca 21, 1 a 4, qui c'è la storia della vedova che tutti conoscono, la storia, però guardiamola dalla prospettiva qualità non quantità.
Luca 21,
1 a 4.
1 a 4. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella casa delle offerte. Vide pure una vedova poveretta che vi gettava 2 spiccioli. E disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario vi ha gettato tutto quanto aveva per vivere.
Capito? Quindi uno magari dava la decima di... però gli rimaneva possessione. Questa poveretta lo vedeva come era vestito con i bambini, vestiti non so come, ha dato due, quanti sono due spiccioli? Beh, in Italia sarebbero 2 euro, va bene? Per non dire 2 monete da 10, diciamo un paio di euro, al Tempio, che era proibito dalla legge di Mosè e Levitico, non andrai mai al Tempio di Dio a mani vuote, ma vai in chiesa e porti l'offerta, ma è logico. Una chiesa vera, un prete vero, un pastore vero, vive la tua offerta, non puoi andare lì capito? Quindi era la legge, cioè non è che Gesù ha detto farisei ridategli le spicce, no, l'ha benedetta, Gesù l'ha benedetta. Quindi qui vediamo, cosa vediamo? Vediamo che 2 spiccioli valgono più di grandi offerte, perché Dio non ci giudica da quanto diamo, ma da quanto
ci rimane.
Ci rimane. Se tu c'hai $1 milione e offri $100.000, Dio ti benedica. Ma la vecchietta che ha dato 2 euro, gli rimane niente, stamattina magari non compra il pane, ha dato più di te. Ci siamo?
Sì.
Allora, io chiamerei questa la fedeltà delle vergini con l'olio. Quindi ci sono le vergini che fanno fatica, però l'olio lo tengono sempre, dalla fedeltà, ubbidire alla legge non solo di Mosè, ma la legge di Cristo, ubbidire. E quelli che invece no, guarda, mettere l'olio costa troppo, che spese, spendere soldi per l'olio, e sono senza olio le vergini queste qua. Va bene? Quindi c'è un predicatore che c'è una chiesa di migliaia, mentre un fratello o una sorella evangelizza solo una persona alla volta. Ma queste migliaia che sto predicatore evangelizza, io ho visto foto dall'America che fanno scioccanti, c'è uno che predica, c'è 40.000 persone lì. Oh la Peppa, oh la Peppina. E come fa a conoscere? Gesù ha detto che il pastore conosce le pecore e le chiama per nome, le conosce una a una. Come conosce 40.000 persone?
Non le conosce.
E tu guardi dentro, sembra altro che discoteca, sembra un casino per andare a giocare soldi. Vabbè, grazie a Dio che qualche predichella la fanno, qualcosa di buono senz'altro uscirà. Ma non è mica l'esempio della Bibbia questa qua. Quindi la persona che tu che evangelizzi, un fratello, una sorella che evangelizza una persona, una pecorella alla volta, sta facendo meglio di quello che evangelizza 40.000. Perché? Perché questa città, va bene, che hanno chiese di 40.000, non sta succedendo niente. Gli aborti sono sempre gli stessi, l'omosessualità è sempre la stessa. Questi 40.000, dopo che hanno scaldato le panche, sono andati alla bar a prendere l'aperitivo, poi a casa a mangiarsi il pranzetto e guardare la televisione. Praticamente queste chiese sono dei spettacoli, dei cinema, delle varietà, un teatro. Sono, invece di essere Pulcinella, Arlecchino, c'è un predicatore. E fa anche miracoli, guarisce anche, ma in base a Matteo 7, 21 a 23, questi miracoli non è che sono sempre... Dio li accetta perché ha fatto del bene, ma non è che il miracolo principale è dare la vita eterna, dare la salvezza e mandarli a evangelizzare e dire a questi 40.000 seduti. Achtung! Com'è in inglese Achtung?
Attention.
Attention, please. Now all of you guys go home and start a church in your house. Start inviting your neighbor, invite the sheep. And just ask me why you're laughing. Why laughing? Jasmine sta ridendo. Ripeto, traduciamo perché rideva. Angel, traduci per favore. Non è che mi ricordo.
Dicevi di andare a casa e aprire una chiesa
a
in casa.
A chi? Dirlo a chi? A questi 40.000.
Ah, di aprire una chiesa nelle loro case.
Ecco, a questi 40.000. Ragazzi, cari 40.000, quanto vi vogliamo bene. C'è stato uno qua, uno zoppo che è guarito, un cieco è guarito. E adesso... Tutti a casa a iniziare una comunità cristiana in casa, invitare i vicini, i parenti, invitare tutti che vogliono venire e anche quelli che non vogliono venire. Invitate, dovete invitare, ricordatevi la regola, il missionario deve invitarne 100 perché uno venga. Non dico di invitare tutti i criminali, dovete guardarli un po' in faccia, no? Certo, ci vuole un po' di pizzico di discernimento se vuoi vivere... arrivare a 70 anni, 80 anni, che non sono pochi di questi tempi, d'accordo? Ci siamo?
Sì.
Quindi voi 40.000, quando avete scaldato la panca abbastanza bene, va bene, andate a casa e iniziate subito, non andate a casa a mangiare il pollastrello nel forno, andate a salutare i vicini, venite che sta cominciando Radio Blast, venite ad ascoltare, c'è una torta, un caffè pronto, e se non vi piace Radio Blast... ascoltate un'altra radio cristiana meglio della nostra, ma fate qualcosa con con le pecorelle, va bene?
Amen.
Oh, Signore Gesù. Ora, quando il messaggio viene dato a migliaia di persone, però un messaggio tipo status quo, tipo alleluia, alleluia, gli islamici dicono Allah Akbar, i cristiani dicono alleluia, alleluia, cioè ma se non ci sono frutti è la stessa storia. Quindi se il messaggio dato alle migliaia di persone è tradizionale, non è profetico, non cambia la vita, mentre quello di quel fratellino, quella sorellina che hanno evangelizzato una, due, tre, quattro, cinque persone al parco, una alla volta, ha portato più frutti di quei 40.000 lì, seduti lì mezzo addormentati, addormentati in piedi, addormentati seduti, non dipende. Va bene, che vanno a casa e fanno niente. Però se te evangelizzi una persona, per esempio una persona come Angela, quando ti abbiamo evangelizzato, la tua vita è cambiata, hai cominciato a evangelizzare e come te tantissimi altri, qua, praticamente tutte le persone che io evangelizzo, va bene, buono a nulla come sono, la visione è dare loro una, un messaggio, vai come Gesù ha mandato a me, come Dio ha mandato a Gesù, Gesù manda a noi, come Gesù ha mandato a me, io mando a te, vai a casa tua e fai una comunità. Non dico che devono dormire, mangiare, dormire lì e digerire, non dico come che noi qui abitiamo insieme, siamo una comunità, ma almeno incontrarvi ogni giorno. Incontrarvi ogni giorno, avere un caffè con Bibbia, caffè con Radio Blast, caffè come ti pare, ma insomma ci deve essere Gesù. Va bene, se non puoi, se loro sono disposti a venire tutti i giorni, invitateli tutti i giorni, e abbattere il ferro mentre è caldo, se no non si, né si curva né si addrizza, d'accordo? Guarda, guarda, faccio un esempio, un piccolo esempio. C'è uno che evangelizza su una sedia a rotelle, evangelizza 10 persone, è tutto quello che può fare, di più non c'è riuscito, poveraccio, tanto di cappello. Un altro evangelizza camminando di qua, di là, raggiunge 20 persone, però poteva fare di più, perché 20 persone l'ha evangelizzato in 20 minuti, in 2 ore, quello che è. Ma preferisce dopo un pochettino si siede su una panchina del parco e usa il resto del tempo che aveva per testimoniare magari col telefonino, va bene? Dice oggi ho fatto abbastanza, e quello là con la sedia d'hotel 10, io 20, pacche sulle spalle, io signore, spero che stia guardando, io qualche millimetro in più di quell'altro sedia d'hotel, solo 10 evangelizzato, io 20, modesto. Io penso che il credente infermo sulla sedia a rotelle rappresenta la povera vedova, mentre l'altro sano, aiutante, saltante, corrente, rappresenta i ricchi che davano l'offerta nel Tempio, va bene? Quindi l'uomo sulla sedia a rotelle ha dato tutto, l'altro no. Dio cosa ci giudica? Da quello che diamo o quello che ci rimane?
Quello che ci rimane.
La parola. Quindi, a te, Angela.
Dio giudica secondo l'atteggiamento che abbiamo. Se abbiamo un atteggiamento tutto cuore o se siamo tirchi con Gesù e non fare i conti quante anime salvate. Credo che questo aiuterà a Andrea e Roberto.
Va bene, spero che vi aiuti, fratello, e se non vi aiuta cliccate, ascoltate la nuova registrazione, che è perché ci sono delle scritture buone.
Ma aiuta, aiuta, guarda, anche Antonio ha scritto adesso 10 minuti fa, dice: ho trovato molto incoraggiante la frase di fratello Giuseppe riguardo che conta molto di più un cuore pieno che i frutti.
Certo.
Ogni tanto ho l'impressione che Dio risponde alle mie domande attraverso i vostri discorsi.
che impressione. Speriamo che sia così, perché sennò qui stiamo sprecando tempo, ragazzi.
Amen, amen. No, ma mi ricordo all'inizio avevo le stesse paure quando ho cominciato a seguire Gesù. Ero così timida, sapevo niente, non avevo né esperienza né conoscenza biblica, niente. Ero a livello zero. E mi ricordo che avevo le stesse paure e domande. Ma come faccio io a essere sposa di Cristo, che non riesco a evangelizzare? Ma fratelli, se mettete in pratica questo consiglio, essere fedeli nel minimo, in quello che potete, seguire a tutto cuore quello che potete fare, poi vedrete che il Signore vi darà frutti. Non rimarrete per sempre allo stesso livello. Crescerete. Più seguite Gesù nelle cose minime e siete fedeli nelle cose minime, più crescerete nello Spirito e i frutti seguiranno. Non credete che rimarrete sempre a questo livello di oggi.
Scrittura.
Non è così. Pensavo alla parabola dei talenti.
Anch'io.
Ah sì?
Matteo 25, dillo, shoot, spara.
che Dio vi benedice secondo i talenti che vi ha dati. Se sì. vi ha dato solo un talento, investitelo per Gesù con tutto il cuore e il Signore vi benedirà.
Cosa dice la parabola? Uno ha avuto 5 talenti e li ha?
Usati per Gesù.
Li ha usati, investiti. E ha ricevuto?
Altri 5.
Quell'altro furbo dice, mica io spreco il mio talento, si consuma col sole. Allora lo sotterra sotto la sabbia, che furbo che sono. Quando torno al mio padrone dico, ehi, io sono, c'hai un servo che è un dritto, sono io. L'ho seppellito, prodotto niente, però l'ho seppellito bene. E così gli dirà il padrone?
Ha tolto il talento servo, che aveva?
No, aspetta. Servo infingardo.
In cosa?
Servo lazzarone, un pigro, infingardo, buono a nulla. E segue, adesso vai avanti, ti sto aiutando con l'italiano.
Prendete il suo talento che gli ho dato e datelo all'altro che ha 10 talenti.
Risponde un astante, gli dice, signore.
Ma quello ha già 10 talenti.
Ce n'è già 10? E dov'è l'eguaglianza di Karl Marx? Signore, non sei un buon marxista. Signore, se ti ascolta Matteo Renzi, non è d'accordo con te. Grillo, non ne parliamo. No. Come eguaglianza, signore, quello ce n'ha 5... Gliel'ha dato 10, questo qua ce ne glielo togli, ma guarda che Karl Marx si rigira nella tomba. L'eguaglianza, scusa, ci abbiamo ministra in Italia, la ministra delle pari opportunità, tutte devono essere alla pari. Quindi tutte belle le vallette alla televisione, tutte le donne dei ventenni, tutti gli uomini senza pancia, tutti uguali ai banchieri, tutti i banchieri, tutti ricchi, tutti straricchi. Campa cavallo, qui neanche gli asini campano, come, caro mio. Angela, perché non prendi la parola?
E il Signore ha detto, sì, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Capito come funziona la matematica del regno di Dio? Non è quella matematica del diavolo, la matematica del mondo, la matematica della politica.
No,
è una matematica diversa.
Sì.
Capito?
Sì.
La matematica di Dio fa 2 più 2 fa 4, più Gesù, più amore. Fa 2 più 2 fa 4, però ti rubi 2 e rimangono 2. Cioè, capito? La matematica di Dio è: c'hai 5 più 5 fa 10, e più 1 11, e più benedizioni la corona. Quella di diavolo invece ti toglie. Capisci? Ah, siete super tassati in Italia, tranquilli. Adesso hanno aumentato il diesel in Italia, sai? Mi pare che l'hanno aumentato. C'è una rivoluzione in... c'è una nazione... qual è? In Perù. In Perù c'è una rivoluzione.
In Ecuador.
In Ecuador?
In Ecuador.
Non è Perù? Sarà l'Ecuador. C'è una rivoluzione lì, vogliono buttare giù il governo perché ha tolto l'agevolazione sul carburante. Va bene, quindi... senti, andiamo avanti con la...
Sì.
Fratelli, mandate qualche email, mandate i commenti perché Angela... lì che si annoia, ha bisogno di leggere qualche email.
Ah, mi annoio, non sapevo. Sì, mandate tranquilli. Vado al prossimo?
Sì.
Guarda, voglio leggerti un bel messaggio che è arrivato ieri dopo la diretta da parte di Carla.